uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon giovedì 18 marzo, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, sopravvissuta al passaggio di un anno all'altro, e con me Angela Prudenzi ed Angela Cervi. Buongiorno.
Buongiorno.
Mi sento un po' appesantita, invecchiata.
Ma di la verità, non sei ma non sei oh, scusa, ci stiamo accavallando. E questo è l'effetto compleanno di Chiara, capito? Che ci ha elettrizzato.
Che siamo ancora tutti scossi e tutti carichi dai festeggiamenti a distanza. No, dicevo che comunque il peggio deve ancora venire, l'anno comincia a morca, quindi non ti...
Però io sto seguendo la regola per cui due compleanni in quarantena non valgono.
Ah, quindi tu hai un anno di meno.
Ma questo anche io. Anche
quindi io sono ancora,
io
non lo voglio dire.
Uno. uno di meno, infatti.
Ah, quindi...
Io è vero. E approvo e sottoscrivo questa regola. Applichiamola pure.
Accumulo credits per poi fare, capito, l'exploit... Se ci arrivo, vabbè. Ma comunque, e a proposito di diciamo notizie di Esplua, oltre ovviamente al mio compleanno, che questa settimana, come dire, the birthday week, una super notizia che ieri non abbiamo dato perché eravamo troppo impegnati giustamente a festeggiare il mio compleanno, ma molto importante, che ci riguarda in quanto Fred LGBT Plus e non solo, e in quanto radio di cinema, perché riguarda Elton John, riguarda il Papa e riguarda Rocketman.
Io direi che Angelo
riassumerà per noi
la parola.
No, io è meglio se non dico niente, guarda. Comincia tu, poi faccio degli...
Va bene, allora
delle...
comincio io.
A protestare comincia tu.
comincio io. Allora, che cosa è successo? È successo che il Vaticano ha risposto, anzi, la Congregazione per la Dottrina e della Fede ha finalmente risposto a un interrogativo che, come dire, era nel cuore di tutta la comunità e non solo, perché, insomma, quando si parla di diritti individuali, credo che siamo quasi tutti dalla stessa parte. E l'interrogativo era questo: possono le persone dello stesso sesso essere benedette? Ecco, no, non hanno gli stessi diritti degli altri, per cui niente benedizione. La benedizione la possono avere se non praticano, ma se praticano, no, che equivale al principio di si può perdonare il peccatore ma non il peccato, o si perdona solo se smette di, come dire, praticare il peccato. Allora Elton John, da par suo, si è arrabbiato mica poco, perché ha detto: ma come può il Vaticano rifiutare di benedire i matrimoni gay perché sono il peccato, quando ha investito milioni su Rocketman, che ricordiamo è il film che racconta la sua vita, un film che celebra la felicità del matrimonio, e quel matrimonio che io ho avuto con il mio David, con mio marito David. Quindi, insomma, mi sembra che non faccia una piega. Ecco, questo ho riassunto in breve.
No, poi non stiamo a aprire la porta dei mille processi, accuse di pedofilia sui preti e sui cardinali, perché allora lì però questi sono benedetti, il peccato, benedicono il peccatore ma non benedicono il peccato. Cioè, veramente c'è un'ipocrisia grande come un Empire State Building. E Sir Elton ha fatto gran bene. Poi Sir Elton già non è mai stato uno che se le teneva le cose, ma ultimamente
ormai
anche lui ha un po' l'effetto nel lavano di mamma, che me frega, io c'ho un'età, dico quello che mi pare, e bene
ma,
che fa.
Ma certo che fa, avendo superato ampiamente i 70, adesso è come diceva Monicelli, quando ormai ne aveva ben più di 80, e diceva: io adesso, se proprio mi voglio togliere l'ospizio che ammazzo uno che ha fatto qualcosa proprio di orribile, ma quasi quasi lo posso anche fare, perché chi mi mette in galera ora, senza arrivare a quegli eccessi, e ovviamente nemmeno ci sarebbe mai arrivato Monicelli, era un paradosso, insomma, per dire che a una certa età ci si può permettere tutto, e ben venga quel tutto.
E benvenga a tutti. E comunque nessuno ancora ad oggi dalla parte della Chiesa Cattolica ha dato una risposta che sia una a Sir Elton John, perché sono lì che comunque
non sono lavorato con i soldi, ci vuole tanto,
sono lì con le sterline, certo, le sterline che gli sono entrati con i diritti, con lo share da co-producer, da co-financer di
me lo immagino, quindi tipo Gollum, tesoro.
Che contano le monete come Paperone da Perone. Vabbè.
Vabbè, ascoltiamoci un brano, va, e poi torniamo con cose, speriamo, un po' più concrete. Fred. E visto che questo 18 marzo mi sembra che abbia preso una piega, se non musical, musicale, considerando che per un verso o per un altro, cari Angelo e Angela, abbiamo parlato di musica e cinema, chiamando in ballo Elton John e Rocketman, questa sera alle 21:25 su Rai 1 andrà in onda un biopic in stile fiction che si chiama Carosello Carosone. Ecco, e se questo titolo non vi ha fatto capire di chi si parla, ebbene ve lo diciamo meglio, e cioè si racconta la vita di Renato Carosone, musicista italiano tra i più famosi al mondo, napulè di nascita, ad interpretarlo Edoardo Scarpetta, figlio di Mario, nipote del illustre, diciamo così, e il cognome dice tutto. Accanto a lui musiche di Stefano Bollani, accanto a lui anche Vincenzo Nemolato e Ludovica Martino, che abbiamo amato, almeno io personalmente, Scam. Regia di Lucio Pellegrini, voi lo sapevate? Attendete? Siete curiosi?
Beh, io lo sapevo perché è stato uno dei, durante il Festival di Sanremo, negli spazi pubblicitari ce l'avranno fatto vedere tipo 3-4 volte a sera, quindi era un po', era impossibile non avere la notizia che c'era in previsione questa cosa. No, io sono curioso, mi ha fatto un po' strano vedere la faccia di Scarpetta su Carosone, perché io che ho una certa età me la ricordo la faccia di Carosone dalle copertine dei dischi, ed era proprio diverso, però probabilmente lui è quello che sarà riuscito a rendere meglio il personaggio a prescindere dall'estetica, quindi quella potrebbe essere interessante da vedere per capire quanto fa venire in mente Carosone, anche se non sembra effettivamente Carosone.
Sì, ma ecco, non credo che sia importante che gli somigli, no? Cercheremo di capire quanto appunto sia riuscito a rispettare lo spirito, insomma, il suo venire da Napoli sicuramente lo avrà aiutato, però anche io sono curiosa di capire, come voi.
No, perché ad esempio su quello di Nada, l'attrice che faceva Nada un po' somigliava a Nada da giovane, non tantissimo, però un po' c'era. Qua è proprio completamente diverso, ma chi se ne frega.
Sì, però ecco, l'attrice che interpretava Nada, se mi posso permettere, sicuramente una bella voce, e sapeva anche recitare, però io credo che quel tocco di lolitesco, di oscuro, di misterioso che aveva Nada, si è completamente perduto, perché lei è una brava ragazza di campagna.
Sì, vabbè, ma lì
ecco, no? Secondo me mancava quella cosa che di Nada ti faceva dire: questa è proprio una ragazza del futuro. Lei è già una giovane ragazza di oggi, del passato. Ecco, qui vediamo che l'operazione che cosa ci porterà.
Diciamo così che a suo favore Carosello Carosone ha un investimento da parte di una produzione che noi stimiamo particolarmente, cioè Groenlandia di Matteo Rovere e Sidney Sibilia, e quindi questo fa ben sperare. Dall'altro lato, purtroppo è molto difficile nel momento in cui si va in mano Rai, nel bene e nel male, poi uscire da certi, come dire, ormai archetipi narrativi, modus operandi, modus narrandi, non so spiegarlo, però è quella è una trappola dove finiscono tutti, anche i grandi. Bisognerebbe capire perché. Ecco, quindi questo potrebbe essere il punto a sfavore. Poi devo dire, detto francamente, ad essere figli d'arte come Edoardo Scarpetta, nipote d'arte, deve essere pesante. Deve essere pesante portandosi da napoletano sulle spalle un impossibile paragone. Per cui non lo so, io non so se riuscirei, come dire, a gestire.
Ma se qua è saltata una generazione, quello aiuta.
Quello aiuta.
Secondo me è fondamentale questo, perché il fatto che lui non sia il figlio diretto di Scarpetta gli fa sentire molto meno il peso.
No, questo è vero. Devo dire che però ora, fra poco, per farvi fare un'idea maggiore, vi faccio ascoltare un po' quello che ha detto Edoardo Scarpetta di questo ruolo di Carosone, quello che hanno detto di questo investimento produttivo Sidney Sibilia e Matteo Rovere. Ma prima di farvelo ascoltare, devo dire che in conferenza, ovviamente, il fatto, la famiglia a cui appartiene Scarpetta è stata tirata in ballo, inevitabilmente, cioè quella è una cosa che purtroppo credo sia difficile, da cui credo sia difficile affrancarsi del tutto.
Beh, ma lui credo che l'abbia presa bene questa cosa comunque, cioè, non è, non, cioè avrà sentito il peso, ma il peso l'ha gestito in modo egregio, no, mi pare.
Vedremo, miei cari, intanto ascoltiamoci Edoardo Scarpetta e anche Matteo Rovere e Sidney Sibilia su Carosello Carosone, lo ricordo, stasera alle 21.25 su Rai 1. La parola su Carosello Carosone ai produttori Sidney Sibilia e Matteo Rovere e infine Edoardo Scarpetta, il protagonista.
Noi vogliamo solo dire che è stata una gioia immensa per produrre questo film, è anche una grossa responsabilità, il primo biopic in senso assoluto che fa Groenlandia, quindi sentivamo fortissimo la responsabilità di un personaggio così importante, internazionale, e quindi è stata un'emozione tutto il tempo. È un progetto che ti mette di buon umore, e quindi insomma, quando ogni volta che ci si lavora ti vengono in mente le canzoni, e quindi siamo stati tipo un anno e mezzo felici grazie a questo film. E poi passo a Matteo, insomma, abbiamo una quantità di ringraziamenti da fare che
sì,
molto tanto, importanti.
Buongiorno a tutti. Beh, in primis volevo ringraziare gli autori, oltre che appunto Lucio Pellegrini, anche Federico Vacalebre, Giordano Miacci e Francesca Serafini, che hanno, diciamo, concepito editorialmente il progetto con noi. E poi devo dire, questa volta più di altre, è la prima volta che ci lavoriamo in realtà, quindi diciamo più di altre nel senso che ho sentito veramente un grande calore da parte di Fabrizio Zappi, anche di Marta Aceto, che ci hanno seguito, perché insomma era un progetto che aveva una sua piccola componente visionaria all'inizio, perché insomma abbiamo veramente costruito insieme, abbiamo lavorato al testo, c'è stata una collaborazione fra Groenlandia e Rai Fiction che non sempre si riscontra in questo mestiere, quindi devo dire è stata un po' una piccola famiglia che si è creata, è stato appagante, divertente e molto piacevole, e non vi nascondo che è stata una sfida a livello di production design non da poco, perché insomma ricostruire il period, dare poi insomma a Lucio la possibilità di realizzare una serie di sequenze, e il ringraziamento va anche a te Lucio, perché insomma sei riuscito a tirare fuori un cuore in questo racconto che secondo me è molto importante. L'ultima persona che cito è Pino Carosone, il figlio di Renato, che ha seguito un po', insomma, ovviamente ha, diciamo, fatto un po' da padrino in tutto il racconto e ci ha regalato un po' anche, diciamo, il ricordo del padre da un punto di vista magari non diciamo del dietro le quinte, del backstage, di quello che è stato poi per lui crescere con quest'uomo che era un uomo di grandissimo talento e che ha vissuto una vita molto molto avventurosa. E concludo dicendo che se dovessi dare una definizione al progetto, al film, direi proprio che oltre che essere un film su un grande musicista, è un film sul talento, è un film sulla capacità di affermarsi, sulla capacità, sulla, diciamo anche sulla meritocrazia, sulla capacità di far riconoscere il proprio valore in un contesto complesso e con la, appunto, con il lavoro e con il grande impegno, perché parliamo di un artista che veramente ha speso la sua vita a comporre musica, a regalare il suo talento agli altri, ed è stata per noi una bellissima esperienza poterlo portare in scena.
Edoardo Scarpetta.
Vado subito alla domanda di come mi sono preparato per questo ruolo. Ci siamo messi un mese e mezzo prima dell'inizio delle riprese, io e Ciro Caravano, a studiare voce e pianoforte. Io ho comprato una tastiera della Yamaha di 450 euro, che adesso è qui con me, mi accompagnerà per sempre, magari un giorno la guarderò e deciderò di imparare a suonare il pianoforte, perché io andavo da Ciro Caravano, che sta a Salerno, a studiare, però avevo la necessità di comunque tornare a casa e per forza di cose studiare, perché Ciro mi dava degli esercizi di articolazione delle dita, delle cose. Beh, è stato comicissimo il momento in cui io ho messo due mani sul pianoforte e ho pensato semplicemente: ma è impossibile, perché facevo gli esercizi con la destra, poi con la sinistra, poi le ho messe tutte e due, e ho pensato: ma non si può fare una cosa, io non posso pensare a tutte e due le mani. E poi abbiamo fatto gli esercizi di canto, poi c'è stata, prima dell'inizio delle riprese, abbiamo registrato le canzoni con Stefano Pollani, quindi c'è stato anche l'incontro. Capirai, io ero emozionatissimo, c'era in studio di registrazione Ciro Caravano, che per me era, tra l'altro, Ciro era il mio insegnante di canto al Centro Sperimentale, e persona straordinaria, oltre ad essere un musicista incredibile. E c'era nell'altra stanza Stefano Bollani, che per me anche è un mito, quindi che Renato Carosone è stato un mito e una leggenda napoletana, italiana, e mi sento di dire ovviamente mondiale. Ed è necessario che le nostre generazioni conoscano queste cose, e credo che si possa e si debba imparare tanto da Renato Carosone, che tu sia un musicista e non, perché io credo che Carosone fosse un sanissimo esempio di altruismo artistico, nella misura in cui io non l'ho mai visto come come una persona che pretendeva tutte le luci, tutti i fari su di sé. Io l'ho sempre visto in tutti i video, anche che ho visto per la preparazione del personaggio, che lui era molto generoso con il suo terzetto prima, quintetto poi e sestetto alla fine. Tant'è che, come tutti quanti sappiamo, lui lascia tutto in mano al suo carissimo amico fraterno Gigi Di Giacomo, che gli è servito tantissimo, perché facilitava cose, rendeva il suo gruppo musicale ancora più empatico di quello che già non faceva la sua musica e i suoi testi, fondamentalmente. Quindi io credo che Renato Carosone possa insegnare molto ad essere altruisti nei confronti dell'arte in cui si decide di muoversi.
Fred. È giovedì, il mio compleanno è passato, però voglio continuare a festeggiare. Come festeggio? Con la presenza di Mauro Gervasini, appuntamento del cuore, che ci illustra il nuovo numero di Film TV. Ciao Mauro, bentornato.
Buongiorno ragazze, ciao, eccoci qua.
Ciao, ciao.
Allora, il nuovo numero di Film TV, fin dalla copertina, che peraltro è una copertina d'autore, perché è un disegno originale di Davide Reviati, molto bello, molto particolare. Comunque è una copertina dedicata a Francesco Totti. Mm-hmm. E perché viene rilasciato questa serie televisiva di Sky, che si intitola Speravo de morì prima, Però noi ne approfittiamo anche per regalare la locandina di Mi chiamo Francesco Totti, che è il film documentario di Alex Infascelli che si è visto lo scorso autunno, dal quale un po' tutto è cominciato, nel senso che anche Speravo de morì prima, il via è stato anche un pochettino il successo e anche la qualità, perché è un bel documentario di quello di Alex Infascelli, il lavoro che ha fatto Infascelli su Totti. E quindi ci siamo avventurati in questa illustrazione, con questa illustrazione particolare di Totti bambino, però già col numero 10 a cavallo di una lupa, e poi dentro trovate una doppia intervista agli autori della fiction, che io devo dire la verità ancora non ho visto, quindi tu l'hai già vista?
Io ho visto i primi 3 episodi in anteprima e ho molto amato. E bene. Devo dire che sono d'accordo con voi al parlare anche di Mi chiamo Francesco Totti di Infascelli, perché credo che abbia fatto solo bene alla serie, perché secondo me ha incominciato a impostare un lavoro anche per i non tifosi e i non romani sulla figura di Totti e quello che di universale in questo racconto c'è. Quindi strada spianata, e trovo che faccia un passaggio in più rispetto anche a delle questioni che forse nel documentario erano un poco più parziali, perché Totti si è messo in gioco ulteriormente, quindi anche rispetto alla vicenda Spalletti, su cui poi ci si concentra, perché nella serie alla fine il fuoco sono gli ultimi 2 anni, quelli come li chiamano loro, doppio scontro con Spalletti e scontro con il tempo che sta finendo, e quindi inevitabilmente si trova.
Certo, no, interessante. Spalletti, tra l'altro, mi dicono, interpretato da Gianmarco Tognazzi, che mi dicono essere bravissimo.
In
questa parte non facile, perché Spalletti è stato un idolo e poi dopo però è diventato,
poi un po' caduto nella forma. ecco.
Io però non oso inestricarmi in discorsi calcistici, perché sono la persona veramente meno adatta, però lo aspetto comunque con trepidazione. Com'è? Quindi adesso, Chiara, sono io che chiedo a te, ma quindi Castellitto è ottimo,
bravissimo,
un ottimo top.
Bravissimo. Cioè, io veramente non ho, anche a livello di lavoro recitativo, rievocazione e non imitazione da parte di tutti. Ho trovato anche molto bravi Guerritore e Colangeli, che fanno i genitori. Di Totti.
Qui comincio a tossire, ma andiamo.
Ma ti giuro, io ho apprezzato.
No, allora, io non ho visto lo speciale. Mm-hmm. Lo vedrò, okay. Però perché posso cominciare a vederlo prima, quindi mi avvantaggio stasera rispetto a domani. E allora, da quello che ho potuto vedere nello speciale, mi sembra che sì, che funzionino tutti molto bene, che persino la Guerritore mi ha convinto. Voi sapete invece, perché io su Colangeli ho una grandissima riserva, perché è sempre uguale a se stesso, a me gli attori uguali sempre a se stessi, sempre romano, con la battutina un po' così, mi è insopportabile.
Però io capisco,
mezzi termini.
Devo dire però che capisco che il signor Enzo, che purtroppo è scomparso a ottobre, come sappiamo, per Covid, in realtà fosse così, fosse un po' la controparte più silenziosa e ironica della coppia.
Sì, vorrei chiarire che non ho dubbi ad accettare il fatto che il signor Enzo fosse quello, accettare il fatto che non ci siano attori romani tra i 60 e gli 80 che siano in grado di fare il romano.
Chiaro.
Perché cinema italiano, nei film che si girano a Roma, tra i 60 e gli 80 c'è solo lui. Mm-hmm. Ecco, questo mi limita poi nella nel giudizio rispetto all'attore, perché
molto chiaro, senza voler fare l'avvocato del diavolo, perché appunto non ho visto la serie e non sono assolutamente un biografo di Totti, però devo dire che da questa doppia intervista che abbiamo pubblicato e che ha fatto il nostro Rocco Mukagatta, che molto spesso si occupa di fiction e di cinema italiano popolari, l'intervista è a Stefano Bises, che è lo sceneggiatore, sì, e naturalmente a Luca Rivuoli, che è il regista. Loro però ci tengono anche a dire più volte che comunque si tratta di un'opera di finzione, cioè nonostante abbia avuto un pieno endorsement da parte del calciatore, stiamo parlando, ecco, non è il documentario di Alex in fascia.
Ma chiaro, ma secondo me è anche giusto anche che sia così, nel senso, come fai poi, certo, veramente, chiaro, a sapere, o ti prendi Totti lì e poi hai comunque una versione romanzata, perché per quanto uno vuole tende a muovere le cose secondo i suoi ricordi, quindi a quel punto, anzi, io ho trovato molto onesto che sia Greta Scarano che Castellitto abbiano sottolineato il fatto che proprio in quella sfera intima che si racconta tanto ci sia stata poi la libertà degli attori, paradossalmente, certo, certo, perché là puoi un po', no, immaginare che, ma non è detto che sia così.
Secondo me abbiamo... scusa.
No, abbiamo fatto venire una gran voglia a chi non l'ha visto di vederlo, insomma, direi.
Ecco, no, invece io volevo dire che una fiction è esattamente come The Crown. Loro hanno la regina e noi abbiamo il re Totti. È la stessa identica cosa.
Però sai che non
voi due che vivete a Roma, pur non essendo romane, insomma,
sì, e non sono neanche romanista.
No, neanche io.
Non vuol dire, però Totti, insomma, la figura di Totti a Roma è sentita un po' da tutti, certo, anche da chi non è romano e non ti fa Roma.
Qua siamo molto napoletani, anche col tifo. Infatti ho fatto ironia, mi è arrivato un gadget da parte di Sky della sciarpa della Roma, ci ho messo un po' per arrivare, ha fatto tardi, e quando è entrato ha fatto una story su Instagram per dire è riuscita, ha sfidato proprio tutto, le barriere architettoniche del tifo napulè, ed è riuscita a entrare anche in casa mia.
Va bene,
vi riporto alla serietà, signori.
Riportaci la serietà.
Perché ecco, il numero in edicola di FinTV rende omaggio a un grande della letteratura e del cinema italiano, anche della pittura, che è Tonino Guerra.
Sì.
Ebbene sì, allora l'occasione è un nuovo festival, nel senso che dunque Tonino Guerra, che ha avuto una vita lunga e molto intensa, negli ultimi 20 anni della sua vita più o meno era tornato alle origini, cioè dopo aver vissuto a lungo a Roma, ma anche a Mosca o a San Pietroburgo, comunque in Russia, ha deciso di tornare a Sant'Arcangelo di Romagna, anzi per l'esattezza a Pennabilli, che non è lontano da lì, comunque in Romagna, da dove veniva, e ha fondato un'associazione che porta il suo nome, che si è poi, questo stiamo parlando dei primi anni 2000, e si è poi lanciata in tutta una serie di iniziative. Adesso il presidente di questa associazione è il figlio Andrea Guerra, che è uno dei compositori più importanti, insomma, musicologo di fama internazionale, ha composto anche musiche da film, da cinema. Forse la più famosa di tutte è La finestra di fronte di Ozpetek, per la quale ha vinto il David di Donatello, e ha composto anche Gocce di memoria, la canzone di Giorgia, non so se ve la ricordate, che appunto era, certo, sui titoli di coda di questo film. Andrea ha preso in mano, diciamo così, questa associazione, e ha deciso di inventarsi un festival nuovo che si chiama I luoghi dell'anima. I luoghi dell'anima, quest'anno la prima edizione, ahimè, ai loro, tutta online, perché per gli ovvi motivi, però l'intenzione è quella, per esempio, di fare una sorta di spin-off, di riprendere un po' uno spin-off con alcune delle cose che faranno vedere il prossimo mese di luglio in presenza lì a Sant'Arcangelo di Romagna, dove c'è anche un museo. Cioè le attività intorno a questo personaggio sono tantissime. Del resto Guerra, come diceva prima Angela, è stato davvero tante cose, perché è stato un poeta, ha cominciato come poeta dialettale romagnolo scoperto da Carlo Bo, poi è diventato sceneggiatore, è stato sceneggiatore ha avuto una grande collaborazione, una grande lunga collaborazione con Michelangelo Antonioni, però poi dopo anche con Fellini, ha scritto con Fellini a Marcord, quindi insomma anche un film premio Oscar, tanto per dirne uno. E poi sul finire della sua carriera lunga ha avuto questo rapporto di amicizia e di collaborazione, parlando anche, diciamo così, la lingua, con Andrei Tarkovsky. Insieme hanno scritto Nostalgia e poi hanno fatto un film assieme, che è uno dei punti di forza di questo festival di Luoghi dell'Anima. Si chiama Tempo di Viaggio. Perché dico che è uno dei punti di forza? Perché verrà presentato alla fine del festival, il 21 di marzo, in versione restaurata, quindi la versione integrale. Dura comunque poco più di un'ora, perché è un documentario ma molto bello. C'è un rapporto tra i due che avevano in qualche modo visitato l'Italia centrale, la Toscana e l'Emilia Romagna, in cerca dei luoghi che poi sarebbero stati del film Nostalgia. E tutto questo avviene appunto in questo festival, che sarà online e su la piattaforma di My Movies. Ormai insomma siamo abituati a vedere a vedere molte cose su questa piattaforma. Si parte da oggi e appunto il festival si conclude oggi 18 e si conclude il 21 di marzo, appunto, con Tempo di Guerra. All'interno ci sono dei film italiani dell'ultima stagione, che però sono stati sia lungometraggi che documentari, che però sono stati raccolti sotto tre, diciamo così, sezioni, ognuna delle quali ha, come diciamo così, ha una chiave di lettura, che è una parola sintomatica della poetica di Tonino Guerra. E le tre parole scelte quest'anno sono memoria, utopia e madre terra, declinato in vari modi. Tonino Guerra aveva anche avuto una lunga collaborazione con Carlin Petrin di Slow Food, quindi anche diciamo un'attenzione alla terra nel senso ecologico, ma anche enogastronomico, insomma, quindi molto interessante come proposta, e vediamo come si evolve. Questo è il primo anno. Fred Film
Radio. Siamo sempre in compagnia di Mauro Gervasini ed Angela Prudenzi. Stiamo parlando del nuovo numero di questa settimana di Film TV. Come avevamo detto con Angela e ti avevamo detto prima di iniziare questo collegamento nel fuori onda, per la prima volta rispetto alla tua passione per il cinema francese c'è, come direbbe Angela, uno sconsiglio, corretto?
Sì, infatti, sì. È questo che volevo sottolineare, uno sconsiglio che mi lascia sbalordita, perché di fronte al cinema francese Mauro ha sempre parole assolutorie, ci riesce quasi sempre, tale l'innamoramento, ma non stavolta.
No, non stavolta, anche se devo dire che allora stiamo parlando di La Sentinella, che è un film Netflix, nonostante il regista Julien Leclerc sia uno dei miei, diciamo, beniamini, ecco, insomma, mi è sempre piaciuto il suo cinema. Adesso però devo dire, è già il terzo film che fa un po' così, questo è proprio brutto, sinceramente, e quindi comincio un pochettino a temere che si stia un pochettino perdendo. E niente, no, è un film d'azione, la solita storia con qualche variazione di vendetta, che coinvolge un personaggio che ha delle abilità particolari. In questo caso è una donna, è una soldatessa che è interpretata da Olga Kurilenko, che è un'attrice ucraina, credo, non russa, ma comunque insomma di quell'area, che insomma è un'attrice importante, è stata anche protagonista di un film di 007, che torna da una missione in Afghanistan, viene reclutata per quella che in Francia si chiama Operation Sentinelle, che sarebbe un po' come le nostre strade sicure. Chiunque sia andato in Francia negli ultimi anni ha visto questi soldati in giro a pattugliare i luoghi pubblici sensibili, molto spesso giovanissimi, e solo che sua sorella viene brutalmente aggredita e lasciata moribonda, e lei deciderà di armarsi come Rambo e di vendicarsi di quello che è successo alla sorella. I cattivi sono russi, così lei in qualche modo può anche sfoggiare la sua lingua madre. Qui parla tre lingue, perché parla anche l'arabo a un certo punto, e spreca un sacco di occasioni. Sembra proprio un film che avrebbe potuto avere un potenziale ben diverso, ma non so se per motivi di tempo, di soldi, cerca di fare le cose il più velocemente possibile. Dura un'ottantina di minuti, sembra un po' il pilota di una serie che non so se partirà. Che non so se partirà mai, e quindi è stato piuttosto deludente. E allora, insomma, mi sono dovuto, cioè, anche se, diciamo, cerco sempre, sono portato, come dice Angela, come ben sa Angela, a essere indulgente nei confronti di queste produzioni, c'è un limite a tutto, ecco, diciamo, ecco. Così.
Hanno saturato, leggo... anche Gervasini, aiuto.
Sì, leggo che Leclerc aveva già diretto Jean-Claude Van Damme, e a questo proposito ti chiedo, ma l'hai vista la serie in onda su Amazon Prime, in cui Van Damme rivela di non essere un attore, ma di essere, cioè, anche un attore, ma il mestiere di attore serve a copertura della sua vera professione, cioè quella di agente segreto?
Adoro. Amo.
No. Allora, non l'ho vista, ma conosco la serie. Male.
No, ma si chiama qualcosa tipo Jean-Claude Van Damme Van Petersen, insomma, qualcosa così, in cui la vera identità è quella dell'agente segreto.
Non l'ho vista, ma la conosco di fama, e mi dicono tutti che è molto divertente. Quindi
sì, divertente, però ecco, insomma, anche lì, visti i primi due film. Soldi da 20 minuti, hai capito tutto. Quindi, però io ho una passione per Van Damme.
No, ma lui è veramente un tamarro genuino, cioè non è uno che ci fa, ci è proprio veramente. Quindi, e devo dire, Leclerc lo ha riportato un po' all'ovile, perché ha fatto questo film con lui che si chiama Lucas, che credo sia inedito in Italia, e in cui Van Damme, io credo la prima volta lo sento recitare in quella che poi di fatto è la sua lingua madre, cioè il francese, perché poi lui tutta la sua carriera l'ha fatta in America, è in America da quando è ragazzino, quindi comunque, insomma, chiaramente ha avuto tutto un altro tipo di percorso.
Bello, bene. Bello, bello, volevo aggiungere solo che io la Kurilenko non la sopporto da To Do Wonder e chiudo.
Ah, è vero, l'avevo rimosso quel film.
No,
sincero.
Io proprio però ero arrabbiata col mondo.
Allora, però, siccome noi qualche puntata fa parlammo di quanto stiamo aspettando il nuovo 007, sì. Il suo Bond, che è Quantum of Solace, secondo me è uno dei più sottovalutati in assoluto di film di James Bond. Io amo molto di più i primi due di Daniel Craig che non gli ultimi due, che sono molto osannati, cioè quelli di Sam Mendes. Lì ha preso una china che è troppo esagerato. Io sono un bondiano di quelli per cui i film devono essere il più possibile uguali uno all'altro. Se tu mi metti la Batcaverna, se mi metti la Batcaverna come in Skyfall, comincio già ad avere dei problemi. Però insomma, va bene, dai.
I classicismi da James Bond. Grazie Mauro Gervasini, torna poi presto con il nuovo numero di Fin TV, e vabbè, intanto aspettiamo che Angela veda Speravo di morire prima e facciamo un secondo recap. Ciao
Fred Film Radio.
Vi abbiamo consigliato un po' di cose, abbiamo iniziato a parlare, diciamo, di cosa farà stasera, quando vi abbiamo raccontato di Carosello Carosone, ma a farvi decidere per bene la vostra serata televisiva come si presenterà c'è Angela Prudenzi, ovviamente.
E spero di farvi decidere bene. 21:10 TV 2000, un film credo non come dire in testa alla classifica dei film più amati del regista, cioè Alfred Hitchcock, ma un film secondo me da recuperare, Il caso Paradine, con una strepitosa Alida Valli, strepitosa per bellezza ma anche straordinariamente brava, e accanto a lei anche Gregory Peck e Charles Laughton, tanto per dire che insomma il cast era proprio di quelli minimi. E di che cosa si tratta? protagonista, una giovane e bella donna, Maddalena Paradine, viene accusata di aver ucciso il marito. Il marito oltretutto era anche cieco, quindi insomma l'idea che lei abbia ucciso una persona con un handicap è veramente forte. Un avvocato, Gregory Peck, l'avvocato Keane, decide di aiutarla e di prendere la sua difesa. Nella migliore tradizione l'avvocato finisce per innamorarsene e mettere così a rischio anche non solo la sua carriera ma anche il suo matrimonio. Lo sta manipolando? È veramente innocente? Non è innocente? Ecco, a far luce su tutto un giudice interpretato da Charles Laughton, che ricordo era stato un'altra volta uno strepitoso giudice nei panni nel testimone d'accusa, anzi veramente non era un giudice, era un avvocato testimone d'accusa di Billy Wilder, ma nei drammi processuali insomma ci si muove benissimo. E non si può dire altro, non si può aggiungere altro ovviamente, perché essendo un giallo non possiamo rivelare una parola in più, se non che questo film fu molto voluto dal produttore Selznick, che lo affidò ad Alfred Hitchcock, il quale all'inizio non era proprio entusiasta, soprattutto perché non aveva amato molto la sceneggiatura, e infatti dal girato eliminò moltissimo fino ad arrivare alla versione attuale. Straordinaria ricostruzione di ambienti, i soliti virtuosismi tecnici ai quali ci ha abituato il grande Alfred, basti dire che tutte le fasi del processo sono state girate con 4 macchine da presa, in modo da poter fare contemporaneamente i campi e i controcampi e non spezzare le prove degli attori, e che è un film che ha dalla sua un'idea veramente forte, cioè quella che un avvocato che dovrebbe difendere un accusato, in questo caso accusata, diventa a sua volta accusato. Insomma, 21:20 per passare una serata in compagnia non solo di una delle nostre attrici più splendenti dell'epoca d'oro, ma anche del solito Alfred Hitchcock, che non delude.
21:20 dove?
TV 2000.
E TV 2000 sia, non so per Carosello Carosone, ma la vedo dura al, diciamo, giocarsela con Hitchcock, ma il mondo è bello perché è vario, anche il pubblico cinefilo saprà decidere.
Fred Film Radio. Fred Film Radio.
Ed anche per questo giovedì 18 marzo è arrivato il momento dei saluti ad Supodo Day, ma prima una notizia che non è una notizia ma fa veramente tanto ridere. La nostra Angela ha una playlist da consigliarci.
Eh sì, allora la playlist mi è arrivata dalla mia amica Laura, che è una giornalista, e io ve l'ho inoltrata, quindi non so, magari a commentarla deve essere per forza Angelo, che è il nostro disc jockey del
è
cuore.
Vero.
Perché sono tutti pezzi classici del musica mondiale, compreso pezzi italiani, che quei titoli letti adesso hanno molto più senso, cioè hanno un altro senso. Tipo, al top di questa top 20 c'è Don't Stand So Close to Me dei Police,
non fa una piega.
Poi c'è China Girl di David Bowie, ad esempio, o Virus di Bjork, c'è Fever di Peggy Lee e Night Fever dei Bee Gees. Ci sono It's the End of the World as You Know It, come di quello che dicevamo, non so, ne abbiamo parlato di recente. Poi ci sono anche degli italiani, c'è Tutta mia la città della Chipre 84, c'è Supermarket di Lucio Battisti e c'è La cura di Franco Battiato. Sono anche dei Beatles, dei Queen.
A me fa tanto ridere Keep Yourself Alive di Queen, da non sottovalutare, ecco.
No, direi che quella dovrebbe essere è il motto.
No, è molto 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 divertente, e comunque effettivamente sarebbe una compilation da farsi, da tenere lì, perché a parte il i nuovi significati dei titoli sono dei gran pezzi.
Comunque, scusate, sì, un altro che non abbiamo detto, che sono appena morta, cioè ho volato veramente, è You Sound Like You're Sick, nei Ramones.
Quindi stamme lontano, ah, che fa il paio con Don't Stand So Close to Me because you sound like you're sick. Quindi,
esattamente,
lì allontano,
e non c'è cura di battiato che tenga, a volte, come dire. Vabbè, dopo questa, avete visto come siamo seri in chiusura? Ecco, vabbè, ormai siamo arrivati a un punto dove un po' di ironia ogni tanto ci vuole. Poi noi a questo uniamo tanto cinema, TV e discussioni cinefile, nella speranza di risollevarci e risollevarvi. L'ho detto bene, mi sono un po' impappinata, ma comunque avete capito il senso. E quindi grazie Angelo, grazie Angela, grazie Angela, grazie Angelo, e noi ci diamo appuntamento a domani, venerdì, per la chiusura della settimana su Podo Day. Vi ricordo dove ci trovate, alle ore 10 circa sul canale italiano di Entertainment di Fred, in giornata di nuovo in replica, oppure, come dico sempre, se siete popolo di podcast, ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast. E in più, con la nostra selezione di brani, a cui dovremmo sicuramente aggiungere questa playlist anche su Mixcloud. A domani per The Super Pod Day su Fred. Ciao.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Biel.
Hello, welcome to Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.